E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. Negli episodi precedenti abbiamo visto come effettuare un'analisi fondamentale di un'azienda. In questo episodio vedremo come mettere in pratica il tutto. Prenderemo come esempio Apple, azienda detenuta nel portafoglio di Warren Buffett. Analizzeremo Apple sotto i tre step principali che abbiamo visto in precedenza: profilo di business, il profilo finanziario e di mercato. Lo faremo insieme sempre a Francesco, analista finanziario, che si definisce un insider della finanza. Ciao Francesco.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ci tenevo ad iniziare con una citazione di Warren Buffett che dice: metti tutte le uova in un cesto, ma guarda quel cesto da molto vicino. È un concetto giusto e ci permette di capire perché ha investito per quasi il 30% del suo portafoglio in Apple. C'è da dire anche che non è sempre facile avere le competenze e l'abilità di individuare il giusto cesto. Quindi Francesco, andiamo a provare a dare una spiegazione analizzando Apple e del perché Buffett ha grande fiducia in questo titolo.
Ok, allora, premessa, per avere tutti sulla stessa pagina, appunto per avere, quindi per analizzare più nel dettaglio e con cognizione di causa che tipo di animale è Apple, consiglio a tutti di andare sul sito dell'Investor Relations di Apple, quindi sostanzialmente googlare Apple Investor Relations o Apple Annual Report. Vi troverete una pagina proprio dell'Investor Relations dove ci sono additional reports, una sezione per annual reports. Consiglio di scaricare quello che si chiama 2019-10-K, che è praticamente il bilancio annuale della società, in cui vengono elencati tutti i dettagli sia della parte di business sia della parte finanziaria, che ci aiuteranno appunto a scoprire un po' meglio di cosa si tratta e come fa i soldi Apple.
Quindi annual report, annual di report Apple del 2019.
Esatto, del 2019. Proprio il file si chiama 2019-10-K. Potrete scaricarlo semplicemente googlando queste parole qui. Una volta aperto il bilancio, vedrete appunto nell'indice ci sono sostanzialmente quattro parti in cui è diviso un bilancio americano. La prima parte inizia con quello che si chiama business, quindi racconta come la società fa i soldi, quindi che tipo di prodotti vende. C'è la parte di appunto iPhone, che è quella più importante, poi c'è la parte del Mac, dell'iPad, eccetera eccetera, poi c'è tutta la parte dei servizi, quindi streaming service, l'iCloud, eccetera eccetera. Poi c'è una parte che riguarda i risk factors, quindi che tipo di rischi a una società come Apple operando in questo business, quindi sostanzialmente prende diversi tipi di rischio, però deve avvertire gli investitori su ogni possibile rischio. Vi faccio esempi: per esempio parla del fatto che è una società che ha una serie di indotti di fornitori presenti in vari paesi e specifica che la maggior parte è concentrata in Asia e Irlanda per altri tipi di prodotti. Quindi è importante sempre ricordare, soprattutto in periodo come questo, che se si dovesse bloccare l'indotto asiatico, per Apple potrebbero esserci problemi per reperire le parti per realizzare i propri iPhone o per realizzare i propri servizi. Poi c'è un'altra parte in cui si affronta proprio la parte finanziaria. Quindi ci sono, c'è cioè prima quella che si chiama management discussion o management report, che è praticamente la spiegazione da parte del management di come sono andate le cose, ed è a pagina 18 di questo report, e poi c'è la parte infine dei numeri finanziari, il financial statement, che troverete da pagina 28 in poi, con appunto tutti i dettagli e le note che dettagliano, che specificano meglio le grandezze che troverete, quindi ricavi, margine operativo, utile, cassa, total asset, eccetera, eccetera. Detto questo, quindi una volta che siamo tutti sulla stessa pagina, possiamo iniziare ad analizzare il profilo di business di Apple. Come ricorderete, la prima cosa da guardare per una società è dove opera, cioè se ha una copertura globale, locale. E in questo caso ovviamente Apple ha una copertura globale. Se volete capire, avere il dettaglio più preciso di dove Apple opera, vi consiglio di andare sempre su questo report alla pagina 23, troverete proprio il dettaglio geografico, in cui proprio emerge che su 260 miliardi di fatturato realizzati nel 2019, ben 117 sono stati realizzati nel continente americano. Questo vuol dire che Apple ha una concentrazione non forte, però comunque importante, di circa il 45% del fatturato al continente americano. Quindi per questo motivo io, che do una scala di giudizi da 0 a 7, ho deciso di dare una valutazione intermedia, in questo caso 4, a questo indice. Segue poi la valutazione del settore, della crescita del settore. Anche qui possiamo googlare semplicemente, per esempio, smartphone industry forecast growth su Google, e avremo un'indicazione di quello che si aspettano alcuni analisti sulla crescita del settore. Io di solito, per quanto riguarda il settore tech, utilizzo Technavio. Technavio è una società di consulenza del settore tecnologico che ci dice che per quanto riguarda gli smartphone cioè è attesa una crescita dell'1% circa fino al 2025, tra l'altro trainata più dagli Android che dagli iOS. Quindi diciamo possiamo prevedere non una crescita, ma comunque un mercato stabile per Apple. Per quanto riguarda i computer, è prevista una lieve crescita del 4-5% nei prossimi anni, invece i wearable, i servizi, i cloud, quelli lì sono previsti con tassi di crescita superiori al 10%. Quindi per fare tutto un blend, un misto di questi tassi di crescita vari, considerato che il 45% del fatturato viene da un settore che non è in crescita, mentre l'altra parte del fatturato viene da un settore che è più o meno in crescita, anche questo possiamo inserire come valutazione, una valutazione intermedia. Anche in questo caso io ho deciso di mettere 4, perché appunto abbiamo due stream diversi di crescita all'interno del portafoglio prodotti Apple. Passiamo poi all'indice di volatilità. L'indice di volatilità ci chiede di valutare se fatturato e margini sono rimasti stabili nel tempo, nonostante diversi cicli economici. Se guardate i numeri di Apple storici, l'EBITDA margin è rimasto abbastanza stabile, sempre nell'intorno del 29-30% su tutti gli anni. Quindi questo ci dice che Apple riesce comunque a mantenere, anche in momenti di difficoltà del ciclo economico, riesce comunque a mantenere la sua stabilità e a fare sempre soldi. Anche addirittura per l'anno prossimo, quindi cioè per i risultati 2020, gli analisti prevedono un ribasso solo dell'1% dell'EBITDA margin, quindi potrebbe scendere al 28%. Quindi automaticamente mi viene da dire che la volatilità da parte dei margini Apple è molto bassa, e quindi possiamo dare una valutazione molto forte. Io in questo caso ho deciso di mettere una valutazione 6 su 7. Per quanto riguarda invece la stagionalità, come ci raccontavamo in uno dei podcast precedenti, Apple ha una certa stagionalità per quanto riguarda i prodotti. La parte di servizi è abbastanza stabile, diciamo, gli streaming service, la parte di iCloud è abbastanza stabile, però la parte dei prodotti, soprattutto i wearable e gli iPhone, tendono a concentrarsi verso l'ultima parte dell'anno. Considerato che Apple chiude a settembre, per loro si tratta sostanzialmente di quello che è il primo trimestre, cioè della parte che va da ottobre a dicembre, tant'è che loro consegnano il 35% dei loro iPhone in quel periodo lì, quello che per loro è il primo trimestre, quindi tra ottobre e dicembre, 24% secondo trimestre, 19% terzo trimestre, 20%, 21% nell'ultimo trimestre. Quindi ci dice che un terzo del fatturato degli iPhone viene in un periodo specifico. Quindi, esattamente. Quindi qui, per questo motivo, ho deciso di dare una valutazione medio-bassa, quindi pari a 3, proprio perché metà del fatturato che viene dall'iPhone è stagionale. Quindi dovesse andare male qualcosa nel periodo ottobre-dicembre dell'anno prossimo, per esempio, è verosimile che Apple ne verrebbe a soffrire. Poi passiamo invece alla parte un po' più, appunto, siamo già passati in realtà con la parte più company specific: uno, appunto, stagionalità, due, posizionamento di settore. In questo caso io, anziché dare una valutazione da 0 a 7, siccome per me la parte di posizionamento di mercato è molto più forte, molto più preponderante proprio come peso nella valutazione di una società, io do una valutazione che è compresa non più tra 0 e 7, ma tra meno 2 e 10. Siccome Apple è in un mercato che è concentrato, quindi comunque con pochi player, e vale, a seconda, insomma, dei trimestri, a circa tra il 15 e il 25% del mercato, a seconda di come vanno le vendite dei vari iPhone, assieme a Samsung e Huawei, è sostanzialmente una posizione di co-leadership. Quindi ho deciso di dare una valutazione di 8 su 10 alla società. Ed effettivamente, mentre quello che si nota anche negli anni è che mentre Samsung perde qualcosa e la guadagna Huawei, Apple è sempre abbastanza stabile. Nelle vendite di iPhone continua sempre a fare i suoi 200-250 milioni di iPhone venduti, e quindi questo ci dice di un potere da parte della società sui propri clienti.
Anche perché ha un software unico, a differenza magari di Samsung e Huawei, che possono basarsi su Android di Google. Quindi.
Infatti, questo è quello che si chiama in gergo switching cost, cioè per quelli che sono che utilizzano iOS, che utilizzano questo tipo di sistema, passare ad un altro sistema, almeno parlo anche per esperienza personale, passare ad Android è comunque un costo, tra virgolette, implicito, perché ti devi adattare a un nuovo modello, a un nuovo modo di fare le cose. Quindi per questo motivo Apple mantiene la sua quota di mercato anche perché ci sono questi switching cost, cioè questi costi di cambiamento.
Possiamo chiamarli anche barriere di uscita,
Sì, bravo, esattamente così. Poi passiamo alla parte, a proposito di barriere all'entrata, che garantiscono a Apple questa situazione, questa condizione di co-leadership, e parliamo quindi degli investimenti in ricerca e sviluppo. Apple investe circa il 6% del suo fatturato in ricerca e sviluppo, che è un ammontare sostanzialmente lievemente superiore rispetto ai competitor, però date le dimensioni di Apple, che sono abnormi, investire 16-17 miliardi, perché parliamo di questo, all'anno in ricerca e sviluppo di nuovi prodotti è qualcosa che nessuno riesce a fare in questo settore. Quindi, nonostante dal punto di vista percentuale siamo su valori allineati alla concorrenza, dal punto di vista dei valori assoluti, diciamo, Apple non ha eguali. Quindi, ragion per cui ho deciso di dare anche qui un valore abbastanza alto, pari a 6 su 7, e quindi, insomma, proprio per dire che barriere all'entrata in questo settore tecnologico ce ne sono. Infine, ultimo aspetto per quanto riguarda il business, il rischio di business, è quella di concentrazione di prodotto. Questo forse è uno dei pochi talloni di Achille per quanto riguarda Apple, perché appunto il 55% del fatturato viene dalla parte iPhone. Poi è vero, ci sono tanti iPhone, per esempio nel bilancio di quest'anno, del 2019, potete leggere che ci sono i vari iPhone 11, diciamo, è previsto anche l'iPhone SE, ci sono una serie di iPhone diversi, però alla fine stiamo parlando dello stesso prodotto. Per esempio qui se leggete a pagina 4 del bilancio, la società parla dei suoi prodotti e dice: noi di iPhone quest'anno abbiamo proposto tre nuovi iPhone, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Però alla fine è la stessa categoria di prodotto che vale il 55% del fatturato, e quindi possiamo penalizzare un pochettino di più la società in questo senso, e quindi dare un 3 di valuta, un 3 o un 4, a seconda, insomma, che si voglia essere più o meno generosi. E la società alla fine della fiera avrà un punteggio, una media di punteggio del profilo di business intorno al 5, che è un ottimo punteggio. 5 su 7 è un punteggio assolutamente forte, quello che le agenzie definiscono forte come profilo di business. Passiamo poi al profilo finanziario, profilo di rischio finanziario. Qui le valutazioni sono abbastanza monotone, nel senso che Apple ha una valutazione massima praticamente su tutti gli indici finanziari da noi analizzati. Anche qui io do delle valutazioni da 0 a 7. Per quanto riguarda il primo driver, che come ricorderete è la dimensione del fatturato, ci chiedeva appunto di valutare società con un giudizio eccellente se avevano un fatturato superiore a 10 miliardi. In questo caso Apple, diciamo, riesce ampiamente a superare questa soglia, visto che fattura 260 miliardi, e quindi, diciamo, il 7 su 7 è il giudizio più corretto da dare.
Se lo merita, diciamo.
Sì, diciamo di sì, ampiamente. Poi abbiamo invece l'EBITDA margin, che appunto è il guadagno che riesce a fare sui propri prodotti. Qui avevamo giudizi: se superano il 50% di EBITDA margin, giudizi eccellenti; giudizi intorno al intermedi tra il 20 e il 30% di EBITDA margin; giudizi più negativi dal 12% in giù. In questo caso Apple ha un EBITDA margine abbastanza stabile, come dicevamo, del 29-30%, quindi un 4, quindi un giudizio intermedio è quello che ha più senso dare nella valutazione del rischio finanziario. Per quanto riguarda l'interest coverage, anche qui soglia massima per avere un giudizio eccellente è 15, quindi il rapporto tra EBITDA e interessi lordi. In questo caso Apple ha 26 di interest coverage medio negli ultimi 3 anni, quindi ampiamente sopra la soglia dell'eccellente, quindi 7 su 7. Per quanto riguarda il return on asset, quindi EBIT su capitale investito netto, per Apple si tratta di un valore medio negli ultimi 3 anni del 30%. La soglia per l'eccellente era avere un rapporto superiore al 20%, quindi anche qui Apple prende il massimo, quindi 7 su 7. Per quanto riguarda il net debt EBITDA, quindi l'indice di leverage, è stato negli ultimi anni praticamente sempre negativo. Perché? Perché la PFN, cioè la posizione finanziaria netta della società, è negativa, cioè ci sono sostanzialmente più cassa e più securities rispetto ai debiti finanziari. Quindi questo permette alla società di avere praticamente zero rischio dal punto di vista finanziario, quindi i debiti sono ampiamente compensati dalla cassa a bilancio, e quindi anche per questo motivo metteremo un 7 su 7. Infine, ultima cosa è quello che si chiama payback ratio o free cash flow leverage, quindi il rapporto tra free cash flow e posizione finanziaria netta. Qui la soglia dell'eccellente è maggiore del 18-20%. In questo caso la società ha un rapporto medio negli ultimi 3 anni del 52%, anche qui ampiamente sopra la soglia dell'eccellenza, quindi 7 su 7. Ultima cosa, dimenticavo, c'è l'equity ratio, quindi net debt invested capital. In questo caso, visto che proprio la PFN, la posizione finanziaria netta, è negativa, Quindi non c'è sostanzialmente una posizione debitoria rilevante, anche su questo aspetto possiamo dare 7 su 7. Quindi il rapporto finale, diciamo, la media di tutte queste valutazioni ci porta ad avere un valore di circa 6,5-6,6, che è un giudizio veramente, veramente buono per quanto riguarda il rischio finanziario. Quindi, riassumendo, parte di business circa 5 su 7, parte di rischio finanziario circa 6,5-6,6 su 7, quindi ottimi, ottimi dal punto di vista appunto di questi due rischi, ottimi risultati. Passiamo infine all'ultimo pillar, all'ultimo pilastro che è quello di rischio di mercato. La prima cosa che ci viene chiesta.
Che appunto il rischio di mercato testimonia il fatto di una possibile espansione, futura espansione, quindi dei rendimenti futuri,
Sì, quindi
ricordiamo.
sostanzialmente nei primi due ci siamo assicurati che la Apple, quindi il rischio Apple, cioè investire in un'azione Apple, non ci porti a perdere soldi. E visto che abbiamo queste valutazioni così alte, il rischio di perdere soldi è molto molto basso. Okay? Quindi sicuramente possiamo preventivare che di qui ai prossimi anni il titolo Apple non scenda in maniera importante. Per quanto riguarda invece l'espansione, quindi la possibilità di avere un guadagno nei prossimi anni o nei prossimi mesi, ci dobbiamo appunto studiare il profilo di mercato, il rischio di mercato, quindi analizzando una serie di driver qualitativi e quantitativi. Il primo qualitativo sono le prospettive di crescita per il mercato e per la società. Qui possiamo, anche qui, valutazioni da 0 a 7. Facendo appunto un mix delle considerazioni che ci siamo dette, leggendo poi anche la relazione al bilancio che si può vedere da pagina 21 del bilancio, capiamo che la società è vero, ha comunque un mercato che è abbastanza stabile o su certi aspetti in crescita, ma comunque sul grosso è abbastanza stabile. Però anche delle barriere all'entrata forti, dei pochi colli di bottiglia a livello di produzione, perché è un capitale, ha tanta cassa a bilancio, che praticamente può investire su un settore e diventarne leader in pochissimi mesi, no? Basta vedere quello che sta succedendo nella parte di Apple Arcade o nella parte dello streaming di Apple TV. Una società come Apple è forse l'unica in grado di poter investire 20 miliardi da un giorno all'altro, crearsi una TV in streaming e andare a lanciare la battaglia ai player di settore come Netflix, come Disney e come Amazon Prime. Quindi, da questo punto di vista, ci aiuta a pensare che se ci dovesse essere un'ulteriore contrazione sui volumi di iPhone o sui volumi di Mac o di iPad, la società avrebbe comunque buone possibilità di lanciarsi in altri business in un tempo relativamente contenuto di tempo. Diciamo, a testimonianza di ciò, basta vedere i risultati di quello che è stato il 2019, in cui l'iPhone ha abbastanza sottoperformato, no? Perché sono state consegne inferiori alle attese nell'ordine del 10%, però hanno lanciato wearable, hanno lanciato gli streaming service che hanno compensato il tutto. E alla fine della fiera il fatturato di Apple è stato inferiore, diciamo, rispetto al 2018 solo del 2%, quindi sono riusciti veramente a reggere bene il colpo e per l'anno prossimo è verosimile che riescano anche ad aumentarlo, nonostante il periodo di difficoltà, insomma, di contrazione dei volumi che stiamo per affrontare. Quindi ho deciso di dare per questo motivo una valutazione medio-alta pari a 5 su 7. Per quanto riguarda invece il secondo driver, quindi la concentrazione su un particolare driver che possa impattare la valutazione, qui appunto per il fatto che c'è una concentrazione su un singolo prodotto e questo prodotto non è proprio in una fase brillante del suo ciclo, anche se le cose stanno piano piano cambiando, ho deciso di dare una valutazione intermedia pari a 3. Poi passiamo alla parte di Poi c'è la parte appunto di ritorno per gli azionisti, il ritorno storico. Quello che si vede sul ritorno storico è che negli ultimi 3 anni il titolo Apple ha regalato il 27% di rendimento all'anno, quindi veramente numeri importanti. Negli ultimi 5 anni questo rendimento è del 18% all'anno, negli ultimi 10 anni è del 23% all'anno, quindi sostanzialmente si può dire che se le cose rimangono tali, e chiaramente in un business come questo, quello tecnologico, è difficile che rimangano proprio sempre uguali, però con Apple che ha queste barriere all'entrata e all'uscita così forti, è possibile che per Apple le cose rimangano tali, un rendimento intorno al 20% all'anno non è qualcosa di fuori dal mondo, anche per i prossimi anni.
Quindi diciamo che le prospettive, anche se le prospettive del mercato smartphone, dove Apple appunto ha la concentrazione, non dovessero essere rosee, Apple ha la garanzia, diciamo la liquidità di poter investire in altri settori in espansione, ecco, quindi di reinventarsi.
Esatto, questo è uno dei motivi. C'è un secondo motivo che è molto interessante guardare, faccio una piccola parentesi, è che se voi guardate la crescita del fatturato di Apple negli ultimi 3 anni è di circa il 7% l'anno, se guardate la crescita dell'EBITDA è di circa il 3% l'anno, se guardate la crescita dell'utile è di circa il 7%, quindi insomma single digit, no? Quindi parla di una singola cifra di crescita, però poi andate a guardare la crescita negli ultimi 3 anni ed è superiore al 20%, la crescita del titolo degli ultimi 3 anni è superiore al 20%, perché? Perché la società, grazie alla cassa che ha a bilancio, effettua quelli che si chiamano share buyback o acquisto di azioni proprie, cioè sostanzialmente ogni anno Apple stessa compra delle sue azioni per tenere le quotazioni su, quindi se verosimilmente ci dovrebbe essere una correlazione 1-1 rispetto alla crescita degli utili o rispetto alla crescita dell'EBITDA, in questo caso Apple riesce a, diciamo, moltiplicare gli effetti crescita grazie agli acquisti che fa sul mercato.
Non può essere, quindi, che stia gonfiando il proprio prezzo di mercato?
O... Sicuramente questo è un aspetto corretto e verosimile. Cioè, ti spiego, la società fa circa 60 milioni, 60 miliardi di flusso di cassa, di free cash flow l'anno, 15 circa se ne vanno in dividendi, te ne rimangono un 45 che, diciamo, potrebbero essere utilizzati per accrescere la massa di cassa a bilancio. Invece cosa fa? Apple non solo utilizza questi 45, ma ne utilizza ulteriori 20 circa per fare acquisto azioni proprie. Quindi ogni anno la cassa che c'è a bilancio si va erodendo piano piano, però al contempo tiene le quotazioni un po' su e quindi un po' le gonfia nella valutazione. Però uno direbbe sì, però non è sostenibile questa cosa qui. Sì, è vero, però cioè, alla fine vai ad erodere, Apple incassa qualcosa come 200 miliardi di cassa, quindi magari ogni anno te ne mangi 10, te ne mangi 20, però hai ancora a disposizione 10 anni per campare e tirare su il valore delle tue azioni sempre di più. Oltretutto il flusso di cassa che si va a generare, il free cash flow, non è fisso a 60 miliardi, l'anno prossimo sarà magari ok, sarà in linea con quest'anno perché c'è il coronavirus, però tra 2 anni sarà 70, tra 3 anni sarà 80, quindi in realtà anche la massa di flusso di cassa che Apple va a generare compenserà poi questi acquisti di azioni proprie che vengono fatti. Quindi alla fine della fiera è si può dire che è sicuramente una strategia sostenibile nel lungo periodo, ammesso che la società riesca a continuare a stare al passo con il cambiamento dei trend, ad investire nella maniera giusta. Però, ripeto, fino a che investi 16 miliardi di in ricerca e sviluppo, puoi farlo.
È anche un segno di fiducia forte da parte della società, no? Investire proprio nel comprare le azioni proprie.
Sì, assolutamente sì. Infatti, devo dire, molte società, sai, magari crescono, mi riferisco ad Amazon per esempio, perché effettivamente i loro margini crescono a quella velocità, quindi Amazon cresce del 30% l'anno in termini di azioni, ma anche i margini crescono a questa velocità e non fa acquisti di azioni proprie sul mercato o in maniera molto molto limitata. Apple invece si trova in un mercato che si sta tra virgolette maturando, ma ha guadagnato così tanto e comunque continua a guadagnare lentamente che può permettersi di compensare una minore crescita con questi acquisti. Quindi alla fine sono due strategie, tra virgolette, sostenibili, ma in maniera diversa. Però è molto interessante notarlo, no? Perché ognuno deve sapere i rischi che si sta prendendo, no? Investendo in società diverse.
Però permettimi, io da investitore preferirei investire in una società dove cresce col crescere del fatturato, poi del flusso di cassa. Piuttosto
sì,
che,
però ti puoi prendere anche dei rischi. Cioè, mi riferisco, parlando di Amazon, no, di cui parlavamo adesso, Amazon è vero che cresce del 30% mediamente su ogni anno, però ha anche tanta volatilità. Cioè, un giorno ti può fare meno 10 perché appunto non riesci a compensare gli squilibri di un giorno di vendite tramite l'acquisto di azioni proprie, cosa invece che Apple fa, tant'è che sì, puoi avere dei ribassi, però Apple ti garantisce, grazie a questo programma che hanno deliberato di acquisto azioni proprie, di poter mantenere una stabilità, una minore o comunque di garantire una minore volatilità dei titoli. Quindi, insomma, dipende un po' da quello che si cerca. Se sei un azionista che investe in growth stocks, allora ti posso dire Amazon è sicuramente la scelta giusta. Se invece cerchi value stocks, quindi società che hanno un valore già di per sé, quindi non una promessa, ma un valore già di per sé, Apple ti garantisce questo. Cioè, i tuoi risparmi, tra virgolette, sono al sicuro e c'è un upside tutto sommato contenuto rispetto a quello di Amazon, però comunque c'è un upside per il futuro. Però, ripeto, a me interessa che tutti capiscano la differenza, no? Quindi in che cosa si sta investendo appunto i rischi che ci possono essere investendo in un asset piuttosto che in un altro.
Certo, chiarissimo.
Ok, quindi detto questo, si passa poi alla parte quantitativa del rischio finanziario. Quindi sono i quattro indici di cui avevamo parlato l'altra volta. Il primo era il price earning. Il price earning è appunto il rapporto tra la capitalizzazione di mercato e gli utili della società. Calcolando il rapporto medio degli ultimi 3 anni più quello atteso, si può guardare su Market Screener in maniera gratuita, altrimenti chi ha Bloomberg o S&P Global Intelligence può guardarlo di lì, però sono a pagamento, viene un rapporto medio di circa 19,9. Questo rapporto price earning di 19,9 viene moltiplicato per la grandezza, l'utile atteso nel 2021, che sarebbero circa 62 miliardi per quanto riguarda Apple, e poi diviso per il numero di azioni atteso al 2021, che dovrebbero essere circa 4 miliardi 300 milioni di azioni. Dividendo tutto questo otteniamo un rapporto, un target price al 2021 di circa $285, che è circa l'1-2% superiore rispetto alle quotazioni attuali. Mi riferisco al prezzo attuale che è di circa $282. Passiamo poi all'indice successivo, che è l'Enterprise Value EBITDA. Enterprise Value EBITDA medio degli ultimi 3 anni più quello atteso è di circa 12,7 volte. Questo rapporto moltiplicato per l'EBITDA del 2021, che sono circa 86 miliardi, a cui poi diciamo sommiamo algebricamente la posizione finanziaria netta di attesa del 2021, che sono circa 77 miliardi, e dividiamo tutto per il numero di azioni, otteniamo un target price, per farla breve, di $270, quindi leggermente inferiore rispetto al valore attuale. Quindi che cosa, come ti dicevo, vedi, Apple ha una valutazione che, guardando la crescita futura, non si parla, cioè non ti dice di una crescita attesa dell'azione forte, però ovviamente a questo va fatta una valutazione qualitativa, cioè bisogna dire che in futuro ci sono ancora tanti share buyback pianificati e approvati dalla società, quindi il titolo potrebbe essere, come dici tu, gonfiato dal fatto che la società ha questa possibilità. Poi c'è la parte di price normalized free cash flow, che è molto simile al price earning. Qui il rapporto è medio, è di circa 17,6 volte, moltiplicato per il free cash flow atteso al 2021 di circa 70 miliardi e diviso per il numero di azioni, che sono appunto 4 miliardi e 300 milioni, otteniamo $285, che anche questo è circa il 2% sopra il prezzo attuale. Infine, l'ultima valutazione è quella di market cap, cioè price to book value, quindi sostanzialmente il rapporto tra capitalizzazione di mercato e equity al book value. In questo caso il rapporto storico è di circa 9,5 volte il rapporto medio. L'equity, quindi il valore del patrimonio netto atteso al 2021, escludendo diciamo eventuali acquisti di azioni di buyback, sarebbe di circa 177 miliardi, quindi 9,5 per 177 miliardi diviso il numero di azioni, 4 miliardi e 300 milioni, otteniamo un target price al 2021 di $389, quindi in questo caso molto molto superiore. Esattamente, perché questo qui, questo ratio ti sta già includendo l'impatto o il beneficio che potrebbe avere l'acquisto di azioni da parte di Apple. Quindi facendo poi il medione tra tutti questi quattro ratio, ottieni un target price di circa $307, che è circa 9% in più esclusi dividendi che l'azione ti potrebbe garantire entro l'anno prossimo. Detto questo, possiamo guardare insomma, per vedere anche per verificare un pochettino la bontà dell'approccio, quindi non vi sto raccontando cose fuori dal mondo. Se voi andate anche su Market Screener, cercate nella voce Apple, nella parte consensus, lì vi scrivono il target price medio atteso da parte degli analisti. Ovviamente ogni analista ha le sue assunzioni, quindi ci sono mediamente dei range di prezzo che ti dice lo stesso Market Screener variano dal meno 30% attuale al più 31% rispetto al prezzo attuale, però il target price medio è di $304, quindi molto vicino al 307 che abbiamo calcolato noi.
Puoi ripetere in che sezione di Market
Screener? Sì, basta andare su Market Screener, cercare l'azione che vi interessa, Apple in questo caso, poi c'è una sezione che si chiama Consensus.
Ok.
Che è praticamente la valutazione media degli analisti. Gli analisti lì ti dicono, sulla parte laterale, vedrete quanti analisti consigliano di comprare, quanti analisti consigliano di tenere e quanti analisti consigliano di vendere. Tendenzialmente, per quanto riguarda Apple, adesso c'è una raccomandazione a comprare, perché pensano tutti che entro un anno il titolo ci riprenderà, e si dice che il average target price, quindi il target price medio a un anno, è di $304. E questo è quanto.
Va bene, direi che come esempio di analisi sia più che sufficiente ed estremamente esaustiva. Questo ci fa capire quanto sia complesso e difficile analizzare e di conseguenza individuare quelle aziende vincenti con un vantaggio competitivo. Per questo consiglio sempre di avvalersi di professionisti qualificati o per lo più cercare di comprendere e capire dove stiamo andando ad allocare i nostri soldi, i nostri risparmi. Citando nuovamente Buffett, investi in ciò che puoi capire o comprendere. Siamo in chiusura, grazie mille per averci seguito. Consiglio a tutti di seguire Francesco sulla sua pagina Instagram Renegade Insider Finanza. Ciao a tutti, ciao Francesco.
Ciao a tutti, ciao.